Il giochino era praticamente questo, se volevo provare a fare senza l'utilizzo del computer perché ci abbiamo rinunciato, ieri si è provato ma appena detto non è cosa, ricostruire questo attacco storico per introdurre praticamente le basi insomma, della terminologia dei principali attacchi che coinvolgono i protocolli di rete. Quindi facciamo una roba a parti quasi da zero, in cui si tenta di dare una spiegazione intuitiva utilizzando voi che siete qua, sostanzialmente come funziona la rete, e poi facciamo, per fare il caso di studio, utilizziamo appunto l'attacco di Natale di Kevin Mitnick che vi raccontavo prima. Penso che lui, ora non è che ve lo dettaglio bene, però per farvi il contesto storico, Kevin Mitnick era questo personaggio, se lo conoscete già tutti non ve lo dico. Lo sapete già tutti la cosa dell'attacco di Natale.
No, dai,
di Natale
no, ci piace come lo racconti, ci
con
piace come lo racconti
sincerità.
tu.
Allora, faccio la sintesi però, perché visto che lo sapete già tutti, faccio solo la sintesi. Sostanzialmente lui a Natale ha quest'idea di entrare nel computer del signor, non me lo ricordo come si chiama, Shimomura, se no anche a Tarumor Boshi. Lo chiamiamo. E allora cosa pensa di fare? Sostanzialmente, ora l'attacco lo dettagliamo meglio dopo, però la sua idea, almeno quello che giustifica l'attacco di Natale, è perché gli serviva che ci fosse poco traffico sulla macchina, cioè che la macchina fosse poco utilizzata. E quindi ha scelto proprio la vigilia di Natale, così per festeggiare. Però l'attacco nel dettaglio si fa dopo. Ora facciamo tutto il salto all'indietro e partiamo invece da zero, cioè da tutte quelle cose che sapete quasi tutti, però le rifacciamo tutte da capo. Perché sì, perché. Allora, l'idea di fare le cose figurate era perché ora vi faccio un excursus anche storico-filosofico. Mi è venuta perché un giorno ho letto così questo ricordo della geometria delle medie, delle robe sui numeri figurati dei pitagorici, della scuola pitagorica. Questo non lo sapete. Realmente i pitagorici avevano quest'idea del mondo basata sul numero, cioè dicevano il mondo è il numero. E in particolare loro facevano un sacco i numeri naturali, cioè tutto quello che poteva essere rappresentabile da una frazione, cioè da un numero sotto l'altro, gli piaceva un sacco questa cosa, no? E quindi anche dei numeri davano una rappresentazione geometrica, perché poi la cosa figa è che loro la identificavano proprio con il corpo, cioè dicevano il nostro corpo è numero e il numero è corpo. E quindi davano queste rappresentazioni in geometria, cioè gli piacevano i numeri triangolari, loro li disegnavano con i pallini, perché per loro il numero 1 che loro identificano con un pallino era la monade. La monade era praticamente una specie di roba che non era né pari né dispari, perché non aveva questo concetto per loro, era diciamo una specie di pezzo fondativo del loro sistema. Poi c'era la diade, che era il principio femminile, modello yin e yang, erano un po' freak, pigliavano parecchio dall'Oriente. La triade era quello maschile, la tetrade era la giustizia, perché si divideva in due e due, e quindi per loro era il giusto peso, e la pentade era praticamente la somma del principio femminile e maschile, cioè il 3 e il 5, il 3 e il 2, ed era l'equivalente tipo dell'ermafrodito di Platone, cioè quello che scendeva. Ora ho fatto l'excursus filosofico. E praticamente aveva colpito sta roba dei numeri, del fatto che loro rappresentavano tutti i numeri, cioè gli piaceva questa rappresentazione grafica dei numeri, da cui poi derivava l'importanza della geometria, no? Allora ho pensato che era ganzo fare la stessa cosa con il TCP/IP e in generale con i protocolli di rete, cioè farli figurati, cioè senza l'utilizzo del computer. Tanto si fanno uguale anche bene, cioè c'è anche chi l'ha fatto con i piccioni, quindi si può fare anche figurato. E la cosa ganza dei pitagorici è che loro quando hanno scoperto sono andati in crisi nera, quando hanno scoperto praticamente che il teorema di Pitagora, ve lo ricordate, no? Cioè che il teorema di Pitagora,
Sì,
che è il quadrato costituito sull'ipotenusa uguale alla somma, esatto, della somma dei quadrati costituiti sui cateti. Ecco, loro hanno scoperto che se il quadrato
il catino.
Esatto, sì, il triangolo che c'ha, diciamo, se io piglio un triangolo isoscele col lato 1, no? la diagonale del quadrato, quella ovunque l'ipotenusa è radice quadrata di 2. Ecco, la radice quadrata di 2 non è un numero naturale. E allora ci sono rimasti di merda. È vero, non è uno scherzo. Cioè, Auer ha avuto per loro l'equivalente del sostanzialmente di quello che poi è stata la crisi della matematica con Gödel nel nostro secolo. Cioè loro sono andati nei pazzi perché hanno detto la nostra costruzione del mondo qua crolla. E quindi, siccome era una setta esoterica, tra l'altro era l'unica setta esoterica che però ammetteva le donne, tutte le altre no. E loro praticamente hanno deciso che quello era un segreto e ti facevano giurare sulla tetractis, che era sto pentacolo che veniva, cioè sto triangolo, scusami, questo triangolo fatto da 1, 2, 3, 4 e 5, esatto, che non avresti mai rivelato l'esistenza di questi segreti. Esatto, perché a loro li metteva in crisi di brutto, perché sì, non sapevano come spiegarlo. E quindi sostanzialmente noi spieghiamo questa roba qua ricordandoci che comunque, anche se nel bel mondo delle palline di carta, poi la realtà è tutta diversa.
Quindi dopo giureremo che non è un segreto, qualcosa.
Esatto, queste cose non le dovete rivelare. Allora, come funziona? Per introdurre i... Intanto stai disegnando così proprio. Allora, per introdurre i concetti che ci servono dobbiamo spiegare almeno alcune cose. Alcune cose che sono introduttive. Allora, il primo è il concetto di pacchetto, che noi identifichiamo con questo. Questo è un pacchetto, sostanzialmente, un po' più elaborato, nel senso che lo volevamo fare anche meglio, fare che questa era l'informazione che mettevamo dentro la scatolina, così, però effettivamente per scambiarsi i pacchetti, se faccio così è scomodo, è più facile se faccio così.
È più comodo.
Esatto. E quindi i pacchetti noi li scambieremo così, ma voi dovete pensare che siano delle scatoline. Esatto. Quindi questo
qua è tutto di bordo, è tutto il pacchetto completo, diciamo.
Questo è tutto il pacchetto completo, sì. Questo è il pacchetto. Allora, perché abbiamo i pacchetti? Perché sostanzialmente noi in rete l'informazione la, tipo ad esempio, se questa è tutta l'informazione che mi voglio scambiare, per scambiarcela facciamo all'incirca così, cioè la spezzettiamo in pezzetti e poi questi pezzetti li facciamo diventare i pacchetti così. E poi ci scambiamo solo questi. Quando arriva dall'altra parte bisogna mettersi lì con perizia, pian pianino, e ricomporre la struttura. E quindi sostanzialmente abbiamo fatto prima, per non perdere troppo tempo, un sacco di pacchetti nella scatolina. Questa qui.
Fantastico.
Voilà. Allora, però cosa ce ne facciamo in realtà? Perché noi ci scambiamo i pacchetti in questa maniera? Essenzialmente perché abbiamo stabilito prima delle regole, cioè dei protocolli che ci permettono di comunicare. I protocolli non sono nient'altro che un insieme di accordi, di norme che noi rispettiamo per comprendersi, ma è la stessa cosa del linguaggio, eccetera. Semplicemente quelli che utilizziamo per comunicare in rete sono molto più semplici, cioè sono meno complessi del linguaggio naturale, no? Sono meno ambigui per forza di cose. In realtà noi sulla capacità comunque di andare oltre le regolette che si sono dati, giochiamo questa cosa dei balocchi di rete, cioè degli attacchi, cioè il fatto di riuscire a fare delle cose che le regolette non ci farebbero fare, o comunque delle forzature, oppure delle cose che semanticamente, cioè il senso di quello che facciamo non è esattamente quello che il protocollo si aspetta, ci permette di infilarci dentro delle cose tipo quelle che andremo a spiegare. Allora, per noi non volevamo fare tutto la struttura di internet perché è troppo lunga. E allora faremo solo dei pezzettini, quelli che ci servono per capire quello che vogliamo dire. Allora, prima di andare avanti ci serve ancora un ultimo pezzetto, che è il concetto della stratificazione. Ora, il concetto della stratificazione lo volevamo spiegare così, però siccome non ci avete voglia di alzarvi ora, vediamo. L'idea era quella di prendere uno a caso di voi e farlo sdraiare in terra, e poi ne pigliamo altri quattro e glieli mettevamo sopra. E avevamo fatto di strati. Questa era l'idea per spiegare la stratificazione, però qua non è tanto pulito, possiamo saltare come se l'avessimo fatto. Allora, perché è necessario stratificare? Perché sostanzialmente quando noi comunichiamo in rete, ora faremo un esempio semplice, come potrebbe essere la rete fatta qua dentro, che qua dentro non funziona, quindi fate finta che la rete che è fatta qua dentro funzioni davvero e vediamo come facciamo ad arrivare su internet e poi come ci muoviamo una volta che siamo su internet. Allora noi partiamo da qui, la prima cosa con cui abbiamo a che fare è qualche cosa che chiameremo livello, che è uno di questi strati che ha a che fare con un mezzo fisico, cioè abbiamo il wifi, abbiamo il cavo, un oggetto di questo simile che si basa su la trasmissione di segnali. Allora, questi segnali rappresentano lo strato più basso, cioè chi di voi è sdraiato in terra, sta a terra perché schiacciamo tutti, fa lo strato quello più basso. Però noi abbiamo bisogno di qualcosa di più di questo, cioè quando andiamo, diciamo, ci attacchiamo a internet, voi lo sapete, serve qualcuno che è fisicamente attaccato a questa rete. Però il livello su cui lui è attaccato può essere ad esempio, che ne so, la pendenta UMTS, o può essere una wifi rubata qua in giro, comunque insomma quello che c'è. Allora noi, che cos'è per noi questo livello? È qualcosa verso cui dobbiamo andare, no? Però solo dal livello fisico non lo capiremo, noi abbiamo bisogno di un livello in più che ci aiuti in un processo di indirizzamento e di instradamento verso la direzione dove vogliamo andare. Questo livello successivo, nel nostro caso, noi ora ne saltiamo un po' di pezzi, è il livello, quello è viene chiamato diciamo il protocollo IP. Il protocollo IP si occupa di andare, di portarci da dove vogliamo andarci, cioè da qua dentro, a qualche altra parte in giro. Ma in realtà non deve essere per forza in giro, potrebbe anche essere solo che attacchiamo due computer, per andare tra uno e l'altro, comunque noi riattraversiamo tutti i nostri strati e livelli. Ecco, il protocollo IP lo si può vedere semplicemente come se io volessi andare da casa mia a casa di qualcun altro. Cioè, se di nuovo con le nostre pallette, se noi facciamo questo, diciamo la stratificazione corrisponde anche a una stratificazione del pacchetto, no? Noi adesso diciamo che facciamo il livello fisico, il livello IP, quindi abbiamo tipo metà pacchetto, però facciamo che è tutto. Allora facciamo che questo è il pacchetto di questi due qua, solo di questi due livelli. Con questi due livelli noi siamo in grado di andare da lui a me e da me a lui. Tipo, se tu me lo ridai, io te lo ridò, visto che bravi, e questo è abbastanza semplice da capire. Però in realtà a noi ci serve più di questo. Perché? Perché non ci basta, nel senso che come se io andassi verso casa di qualcuno, poi a una certa devo sapere che campanello suonare. Allora abbiamo aggiungiamo un altro livello, che è quello del TCP o dell'UDP, a seconda di quello che dobbiamo usare, che è quello di trasporto. Questo ci specifica verso quale servizio noi andiamo, cioè se andiamo verso il web server, se andiamo verso la posta, eccetera. Quindi noi due ci scambiamo questa roba qui e qua sopra c'è anche scritto, che ne so, se io voglio andare verso la scarpa o se voglio andare verso la testa. Una cosa già, io non volevo andare da nessuna parte. Vabbè. E fino a qua abbiamo avuto questo scambio di pacchetti semplificato. Ora. Tutto questo corrisponde, certo, comporta che noi abbiamo un metodo per darci degli indirizzi e delle destinazioni, cioè degli indirizzi sorgenti e degli indirizzi di destinazione. Allora, tutto il diciamo l'attacco che andremo a vedere si basa appunto sulla nostra capacità di falsificare l'indirizzo sorgente. Penso che nel nostro pacchetto sta scritto chi è che manda la cosa, e nel quello che mi restituisce lui ci sarà scritto da dove proviene. Allora, noi possiamo fare semplicemente in realtà un'operazione che si chiama spoofing, che consiste nel falsificare l'indirizzo di provenienza. Ora, come si può fare? Vabbè, da spiegare è abbastanza semplice, anche da figurare è semplice, nel senso che te ad esempio prendi l'omino che vuole spuffare l'indirizzo.
Certo.
Esatto. Ora, facciamo che questo è il mio pacchetto vero.
È vero.
No, io non lo tiro il pacchetto.
Ma non lo tiri proprio.
No, nel senso che sei te che ti siedi qua sulle mie ginocchia.
Ah, è vero.
Esatto, lui si siede qua sulle mie ginocchia e tira il pacchetto al posto mio.
Ok.
Esatto.
Io però adesso io.
Tu adesso lo ritiri,
a te,
lo ritiri a me.
Esatto, invece di chi ti dà
lo prendo io, non lo prende lui. capito? Perché questa cosa della trasposizione sulle mie ginocchia in realtà era finto. Allora dobbiamo fare forse una trasposizione un po' diversa. Non ti siederai sulle mie ginocchia, ma adesso ti metti lì e disegna il mio volto e poi sarà la tua maschera. Vai. Ah, quando lui, intanto che lui finisce di fare questa cosa, noi si va avanti complicando le cose. Allora, però aggiungiamo,
sì. Stai stufando lì,
sì.
Cambia il sorgente, in realtà lui rimane dove è,
sì.
E quando gli risponde lui
ha risposto,
non ha più la risposta,
ha risposto a me, infatti l'ho preso io, ce l'ho io, ce l'ho io,
infatti l'ho tirata a lui, lui si è spostato perché pesava perché penso pesava.
Ora infatti con la maschera secondo me viene meglio.
Secondo me dovresti scrivere i casi, dovresti scrivere gli indirizzi sulle palle.
E come li scrivo gli indirizzi sulle palle?
Siamo sicuri.
Allora vi scrivo gli indirizzi addosso. Via, tutti sulle magliette vi scrivo gli indirizzi.
Se lui si siede al tuo posto, in realtà sta prendendo il tuo indirizzo IP.
Lo so, però era una figurazione. Infatti adesso facciamo la maschera.
Ok.
Vieni, dammi la fallita.
No, però dalla maschera siamo arrivati alla
fallita.
Noi facciamo il pacchetto e chi costruisce il pacchetto lo costruisce falso e ci scrive Helper Gene.
Ok,
D-Gino.
Questo è il
mio. Sì, e lui dovrà rispondere. Ok, ci scrivo D-Gino.
E lo lancia lui.
Io lancio il nome operativo. Per
specificare cosa vuoi fare, perché...
No, aspetta, quanto corri? Cioè, siamo ancora solo all'inizio.
Faccio il pacchettino di informazione e scrivo, guarda, questo è D-Gino, tieni. Io lui lo legge, elabora.
Gino, figo, okay. Bella.
E allora, io arrivo e lo butto.
Esatto.
No, è vero, è così. Funziona così. Funziona così davvero. Allora, abbiamo fatto questo pezzo qua. Ora, sarebbe utile per completare veramente questa cosa qua, per avere un'idea, per poi fare anche gli altri attacchi, in the middle, eccetera, che complichiamo la struttura. Cioè, per arrivare da lui, ora passerai anche da qualcun altro. Poi fate un po' di giri e alla fine fatele arrivare a lui. Quando ve lo dico io. Cioè facciamo il routine sostanzialmente.
Okay.
Allora, il default gateway 2 è sempre lo stesso. Ed è tipo lei. Te sei il default gateway. Noi
te
passiamo
sei
sempre da
per andare su internet. Riceverai
sì.
Un sacco di lui.
Io faccio la destinazione.
Panda è il router di Anatema. Quindi se te vuoi portare Anatema devi prima passare da Panda. Ma passando poi per internet e internet potrebbe arrivare.
Ok, quindi io per DNS, se no non si capisce.
Il DNS è dopo, ora stiamo lavorando solo con gli indirizzi.
Quindi io, questo è Digino,
okay. Passa già un altro.
Però è per lui. Te lo devi installare a lui.
Lo passa direttamente al nome padre già.
Lo fai esattamente
per me. Devo passarlo a qualcun altro prima di farlo arrivare a padre.
In realtà passa da internet.
Te dovresti passare dove vuoi, perché loro sono internet.
Loro possiede internet, esatto, tac. E sai quanti altri diritti ci hanno applicato?
È arrivato.
Ok.
Esatto.
Ce l'ho, ce l'ho. Ah,
ora due adesso per tenere indietro può fare un giro diverso.
No,
però non sarebbe lui, lui è il mio.
Sì, lui sarebbe tu.
Lui infatti
sarebbe.
Sì, infatti. Sì, infatti.
Allora me ne leggo.
No, lo cambiamo.
È lui.
Lui?
Sì.
Quindi io aspetto a me lui.
Tu lo devi passare a me comunque perché io sono il portiere del suo internet. Io faccio un po' di giri.
Ok.
Sì.
De Fonghieto
mi prenderà mai questa cosa.
Lui è De Fonghieto, eh?
Ho capito.
Aria!
Esatto, io lo ributto di nuovo. È tutto uno spreco.
Ma parliamo del riciclo.
No, prima stiamo usando sempre lo stesso pacchetto, siamo bravi, ne abbiamo tanti, ma non è che li sprechiamo. Allora, con questa roba qua abbiamo introdotto l'altro elemento per il posizionamento che ci servirà dopo. Allora, adesso proviamo a fare un passetto in avanti, introduciamo l'altro pezzetto, diciamo che su questo pacchetto, che non cambiamo perché è faticoso, inseriamo appunto quell'altra informazione che è in quale punto voglio andare, cioè quale servizio voglio contattare. Nello specifico dell'attacco del signor Mitnick, lui voleva attaccare una roba che non si usa più, perché il mondo si è complicato da allora, era tutto più semplice, che è RSH, che è un servizio di shell remota, come SSH... Allora, cos'ha di bello questo RSA? RSH aveva niente di bello, c'era a cagare, però la cosa interessante è che l'unica cosa che ti permetteva di fare per metterlo un po' più in sicurezza è che tu potevi scegliere da quali indirizzi ti potevi collegare e dare i comandi. Allora, diciamo che il signor Kevin Mitnick, in qualche modo che io non mi ricordo più, non me ne frega neanche un cazzo, aveva scoperto che questo signor
Shimomura
praticamente permetteva ad alcune macchine di accedere via RSH alla sua macchina, quella che quella che Mitnick voleva desiderava infinitamente arrivarci, tanto da perderci la vigilia di
sì.
Esatto. Allora, quindi quello su cui noi ci stiamo basando per il riconoscimento è qualcosa che abbiamo già visto, che è questa cosa, l'indirizzo di provenienza. Però abbiamo anche visto che l'indirizzo di provenienza lo posso arbitrariamente decidere, semplicemente che nel caso, come abbiamo visto noi, non mi tornerà indietro niente, nel senso che sarà il vero indirizzo, cioè quello che corrisponde veramente all'indirizzo di provenienza, a ricevere i pacchetti, e lui non vedrà assolutamente nulla. Allora, quello che ha fatto sostanzialmente Mitnick è stato fare questo IP spoofing, cioè ha cambiato l'indirizzo IP, però l'ha fatto blind, cioè l'ha fatto senza vedere, nel senso che lui non vede tornare indietro i pacchetti. Ora dobbiamo, prima di...
Come nel mio caso adesso.
Esatto, cioè lui non vedeva tornare indietro niente.
Cioè lui non sa se il pacchetto poi io l'ho rispedito effettivamente.
Esatto, è lì l'azzardo, se no è che ci va a fare. No, poi vedremo che ci sono degli utilizzi più semplici di questo, però volevamo fare l'attacco di Natale e ora si fa l'attacco di Natale. Allora, un pezzettino che manca questa cosa qua, e che è utile per capire tutto questo ambaradan, è che quando noi due facciamo una connessione, allora, come vi dicevo prima, nel livello quello, diciamo, di trasporto, quello che decide verso quale servizio vado, lo stack TCP/IP mi permette di utilizzare due cose. Una è il protocollo UDP e l'altra è il protocollo TCP. Il protocollo UDP sostanzialmente non ti dà garanzia che il pacchetto arrivi a destinazione, cioè sono cazzi dei livelli sopra a gestire questa cosa, e noi per ora ce ne disinteressiamo, ne torneremo a parlare dopo, ma ora ce ne disinteressiamo. Il livello invece di TCP ti dà la garanzia dell'avvenuta consegna del pacchetto. Allora, perché sia possibile questo? Sostanzialmente noi ci dobbiamo mettere d'accordo a priori su una serie di parametri che ci permettono di portare avanti una conversazione, però di riuscire a capire se questa conversazione va a buon fine oppure no. Allora, questa cosa avviene attraverso uno scambio preliminare di questi pacchetti che si chiama three-way handshake, cioè una specie di saluto, che è l'equivalente sostanzialmente nel three-way, sarebbe una cosa dove io ti chiedo ci sei e tu mi rispondi ok, sì ci sono, ci sei, e io gli rispondo ci sono. A quel punto sappiamo tutte e due che ci siamo. E quindi complichiamo, adesso mettiamo fuori questi nuovi cosi.
Allora. Ma la mia risposta al ci sei, sì ci sono,
sì,
va sull'IP finto oppure sul mio IP vero, la mia parte?
È lì, è il gioco. Ora la facciamo vera, cioè la facciamo come se, sì, se lui pulisse. E dopo la complichiamo. Comunque sì, la risposta viene in realtà a me, cioè non la riceve lui, sì. Lui indovina delle cose e ora vediamo quali sono. Allora, quindi facciamo questa roba qua, te ti pigli un pacchettino solo. Ora non si capisce che non si apre, però io ti mando questa cosa e quindi ti dici ci sei? E lui?
Sì, ci sono. No?
E mi dà
ci
questo.
Sei?
Me ne dà un altro. E io gli do questo. A questo punto siamo coordinati. Però come facciamo a essere coordinati? Perché in questo scambio noi ci siamo messi d'accordo su un numero di sequenza che sostanzialmente serve a numerare il nostro reciproco flusso di informazioni. Quindi bisogna introdurre altri cosini. Ora passeremo all'utilizzo dei foglietti colorati. Foglietti colorati per tutti. Abbiamo ben 3, quindi adesso diventa, eccolo qua, te fai il snack e io faccio questo. Allora, io insieme al mio pacchetto che si chiama SIN, il C6, ecco, gli mando anche un numero che per brevità, perché sennò è troppo difficile, faremo che è 1. perché dobbiamo stare sui numeri bassi per capirci. In realtà ai tempi di Dubnik non era impossibile che fosse veramente uno, perché il numero, il sequence number, proprio lo mettevano in sequenza, cioè il primo era 1, 2, 3, 4, 5, 6 eccetera, esatto, e questo è quello che permette poi di fare l'attacco. Quindi io adesso non ho più, non possiamo più lanciarci le cose, bisognerà in maniera più educata a porterle, però non facciamo tutto il giro, che tanto non facciamo già prima, ma voi immaginate comunque che il pacchetto gira. Allora, quindi facciamo che ha girato, io gli mando questo e dico ci sei,
esatto,
e
mi numero di sequenza. Esatto.
Vabbè, allora mettiamoci la pallina. Esatto. Facciamo l'aeroplanino.
Esattamente, perfetto, così.
Fantastico.
Voilà. E te me lo ridai.
Io dico, ok, figo. Sì, ne sei uno, allora dico, vabbè, va. Vabbè, questo, quando ricevo questo dico, ok, sì, ci sono, ma tu ci sei.
Ok, e io vedo che lui mi dà. L'EC a 2, perché ci siamo messi d'accordo che è così, che è sempre il numero di sequenza più 1 l'HAC. Quindi io dico, io gli ho mandato il mio numero di sequenza 1, lui mi dice ok ci so e mi dice 2, allora io capisco che l'ha ricevuto e dico ah, vabbè, e gli dico e qua è, e mi manda il suo numero di sequenza che è 1, al quale io rispondo con questo, però non c'è sec 3.
Sec 3 c'è scritto.
Ah sì, ok, vabbè, non l'avevo messo, uno scemo, perché l'ho coperto con le dita. Voilà.
Ok, perfetto,
fatto, e abbiamo fatto. A questo punto noi siamo coordinati,
posso conversare.
Allora, la cosa difficile che rendeva complicato questa roba qui era praticamente, cioè che rende complicato questa cosa qui oggi e che la rendeva complicata anche allora, è che questi numeri di sequenza sono importanti, nel senso che se non sono giusti e non va bene, quindi io non è che posso mandare i pacchetti a caso, non vedere cosa torna e non so che numero di sequenza ha messo lui, perché lui che è l'attaccante l'hai fatta la maschera?
No.
Comunque lui che è l'attaccante, che è alla mia sinistra, non vede arrivare le cose perché tornano a me, quindi abbiamo due problemi. Primo, che se io vedo arrivare questa cosa, in realtà il protocollo prevede che io resetti la connessione con lui, e quindi il primo problema che abbiamo è quello che io non devo poter rispondere, quindi lui mi deve eliminare fisicamente, cioè nel senso che io in quel momento lì non devo poter rispondere. Quindi questo computer, che era quello che il signor Shimomura del quale il signor Shimomura si fidava, non deve poter rispondere in quel momento, e questo introdurrà un problema che adesso vediamo come si risolve. E l'altro problema è che io non vedo il numero di sequenza, però a questo ci viene incontro il fatto che una volta, quando appunto le cose erano semplici e non ci si faceva tutti tanti problemi, il numero di sequenza era interpretato in una maniera ragionevole, un po' come facevano appunto i pitagorici, cioè il mondo era fatto così, c'erano i numeri naturali, non è che c'era lì gli infinitesimali, queste cose difficili che complicano tutto. Bravo, fai causa. E che complicano tutto, il mondo era più semplice, quindi loro però il numero di sequenza era sequenziale, cioè io partivo, contavo. Allora cosa significa? Che in assenza di traffico, sostanzialmente, se io da una macchina di cui ho il controllo gli mando uno di questi pacchetti, questo, gli mando il SIN, questo, okay. Esatto, gli mando questo, poi lui mi...
Dovrei darti questo.
Esatto, io gli mando questo, lui mi restituisce questo, io leggo qua che il suo numero di sequenza che mi dà lui è 1. Questo, esatto. Ora, se io questa cosa la faccio un po' di volte, tipo te lo rimando,
sì,
no? E vedo che il prossimo numero di sequenza non è più 1 ma è 2, allora capisco che lui praticamente sta usando un numero di sequenza e lo incrementa semplicemente ogni volta di 1. In una macchina con assenza di traffico, cioè come quella vigilia di Natale, faccio in fretta a rendermi conto di quale potrebbe essere il prossimo numero di sequenza. Però se non ho bisogno di vedere il numero di sequenza, perché mi immagino qual è, io posso mandare questo pacchetto qua, che è la mia risposta, cioè lui può mandare questo pacchetto qua al posto mio.
Senza aver bisogno di aver fatto questo,
perché lo indovino, nel senso che ho provato prima e quindi sono abbastanza ragionevolmente convinto di sapere come funziona la generazione del numero di sequenza, e quindi lui può rispondere per me, perché non ha bisogno di vedere la risposta, tira a indovinare, se c'ha culo ci piglia. Però non è proprio veramente culo, perché studiando, diciamo, la generazione dei numeri di sequenza, non è culo, perché lo sta facendo un computer e lui farà sempre quello, e quindi
è predicibile.
Esatto, tolte alcune eventualità, rimane una roba che è abbastanza sicura. E quindi quello che ha messo in campo sostanzialmente Mittink era stata una cosa di questo genere, però rimaneva ancora un problema prima di fare l'attacco con lo vero tutto e far vedere come andava, che era quello di eliminare la macchina, quello che doveva rispondere davvero. Esatto. E come si fa? Allora, per fare questo adesso chiediamo l'intervento di tutti. Pigliate le palline una a testa. Voilà. Anzi no, lo facciamo dopo, le levo una testa. Ora le faccio tutte io, perché lo voglio fare io. Sostanzialmente, anzi no, in realtà io sono il computer, quello vero, vero? Sei te lo stronzo. Te sei lo stronzo. Allora posso, mi sto fregando da solo. Allora lo fai te a me. Allora, praticamente come facciamo a risolvere questo problema? Che io devo avere troppe cose da fare. E per riuscire a rispondere o devo essere eliminato fisicamente, allora facciamo un DOS, sarebbe un denial of service, cioè lui mi dà talmente.
Se una macchina riceve
sì.
Un segnale
sì.
Però lui non ha mandato il flag,
manda un reset,
quindi comunque la sa la macchina, che ha ricevuto,
è per quello che mi deve eliminare. Cioè io non devo poter mandare il mio reset, cioè,
perché nel momento in cui io gli mando il pacchetto che lui non si aspetta, a quel punto lì mi dice ma che cazzo, cioè, ma che vuoi da me,
sì,
non,
sì.
Non rompermi con io, cioè, quindi mi dovrebbe
mandare la cosa, faccio di peggio, allora, nel senso io mando il reset della connessione, e quindi se lui, diciamo, un meeting avesse provato, lui ha voglia di mandare sin, io gli mandavo sempre il reset, se arrivavo prima io e non ce la facevamo. Perché non
risulta. Perché più veloce il reset,
esatto.
Era più veloce, quindi magari.
Sì, poi. Realisticamente la macchina di cui si fidava magari stava anche posizionata nella rete in una maniera più vantaggiosa rispetto a quella di Mitty, non so dove cazzo stava, però cioè diciamo che per essere sicuri che questa cosa funzionava in questo modo lui aveva bisogno di eliminarmi, no? Allora per eliminarmi
la connessione per 3 secondi e poi ti viene
cosa?
Cioè se ti arriva dopo l'inizio della connessione.
Sì, se arriva dopo va bene, è che non ce la possiamo non ce la possiamo giocare.
Io dico può arrivare anche dopo, per esempio.
Sì.
Sì.
Ho capito, per cui
cioè noi abbiamo bisogno di, in realtà l'attacco era molto semplice perché risultava proprio che c'era proprio handshake, sinec, hack, e poi praticamente era soltanto un altro pacchetto perché il comando da dare era molto semplice, e quindi sostanzialmente era la cosa, diciamo, furba di questa roba qui è che era semplice, cioè nel senso che fare un film blind su una sessione enorme sarebbe era complicato anche allora, però per fare soltanto sta cagata era perfetto proprio.
Secondo me, a mio avviso, è stata più geniale la preparazione dell'attacco, cioè capire la sequenza e sì. Buttare giù, piuttosto che poi l'attacco in sé, che alla fine
l'attacco in sé era una stronzata,
esatto.
Sì.
Era più interessante.
Non siamo, in realtà non l'abbiamo ancora spiegato qual era l'attacco.
La macchina capisce la sequenza,
sì.
Si inserisce nella sequenza, però se non ti elimina,
si inserisce.
Tu non puoi resettare. Quindi...
Non posso resettare, perché... Lui mi ha eliminato. Come mi ha eliminato? Beh, sostanzialmente facendo.
Cosa vuoi? Cosa vuoi?
No, pensavo più una cosa così.
Ma secchiata.
Sostanzialmente pensavo una cosa di questo genere. Questo sarebbe denial of service, cioè io ce n'avevo troppe e non riuscivo, no? Perché avrei dovuto iniziare a far così, così non ce la faccio assolutamente.
Lo possiamo fare.
Esatto. E quello era dopo, volevo farmi fare il denial of service distribuito. Sempre su. Però il denial of service distribuito viene dopo praticamente.
Allora, vabbè, intanto tenete quelle
va bene. Quando darò quando dirò DDoS voi mi colpirete.
Alla parola DDoS.
Esatto.
Non c'è Rio, mi
sembra
una palla più grossa.
Avrai
più grossi.
Quando vai a
questo è più o meno lo stato di internet tutti i giorni.
Allora, quindi non essendoci più io, va bene, però il DDoS si fa dopo quando arriviamo a... Allora volete fare subito? Allora, quindi lui ha fatto questo DOS, in realtà era un DOS semplice, era un SIM flood, cioè io ti mandavo tanti SIM e diciamo nei sistemi operativi che erano fatti ancora quando il mondo era semplice uno non doveva preoccuparsi sempre di tutto in questa maniera ossessiva. E praticamente non, loro si fidavano che quando tu mi mandavi un SIN e poi mi mandavi il SINEC e poi si mandavo l'EC e c'era la connessione davvero. Quindi diciamo loro allocavano un tot di risorse e non è che facevano tanto bene i conti per vedere se poi arrivavo. Cioè scattavano dei meccanismi per cui io me ne stavo lì ad aspettare che arrivasse qualcosa, consumavo un tot di risorse della mia macchina, se mi aprivi tantissimi SIN, io iniziavo a mandare tanti SINEC e poi stavo lì in attesa che arrivasse questo EC, che non arrivava mai. Quindi consumavo questi miei buffer ed avevo troppe cose da fare, ero sotto carico e non riuscivo a mandare anche il reset, perché nello stack della gestione delle richieste io c'avevo prima tutte quelle altre, poi quando dovevo mandare il reset quello aspettava e non lo mandavo e mi bastava poco in realtà, no, per fare questo. Quella è, insomma, Meeting riesce a fare questo, a chiudere questo handshake, e poi quello che fa è semplicemente mandare un altro pacchetto, uno solo, in cui andava attraverso questo RSH, cioè una shell che permetteva di eseguire dei comandi, in questo caso eseguiva i comandi con le credenziali della macchina di cui si fidava Shimomura, e andato a scrivere praticamente più dentro il file che determina le credenziali di accesso, cioè dove c'erano elencati tutti quello che si poteva fare con l'RSH sostanzialmente. E più significa che tu puoi fare qualsiasi cosa senza password da qualsiasi parte. E quindi lui ha scritto questo più e poi si è rilogato da una macchina che aveva magari bloccato in un'altra parte di cui gli interessava il giusto, accedendo questa volta con un IP vero, cioè da qualcosa a cui gli tornava indietro, alla macchina di Shimomura, e poi ha fatto il cazzo che gli pareva, perché tanto ormai era lì sopra e faceva quello che voleva. Però questo comando in realtà è un solo altro pacchetto di cui comunque non mi frega un cazzo di ricevere l'acknowledge, cioè nel senso che sono io che te lo mando. Normalmente per mantenere sincronizzata la connessione TCP/IP io dovrei rispondere dicendo, cioè lui mi risponderebbe dicendo sì, ho ricevuto questa roba. A me non mi interessa un cazzo di sapere se l'ha ricevuto o no, me ne accorgo perché provo ad accedere su RSH, se ci riesco è andata bene, se non ci riesco si riproverà. Ha provato un po' di volte, non so se è andata bene la prima, però ha provato un po' di volte, alla fine c'è riuscito e ha guadagnato l'accesso a questa cosa qua. Si è fatto anche nemico sto qua, che poi alla fine ha contribuito a farla arrestare un po' di tempo dopo. E così è andata. E questo niente, questo era l'attacco. In questo qua dell'attacco c'erano però già un sacco di elementi, perché c'era la cosa dell'IP spoofing in una delle sue forme in realtà più interessanti, perché poi chiaramente ci sono tutte quelle più becere. Ad esempio anche nel Synflood io posso fare l'indirizzo, però è più semplice, cioè è meno raffinato. L'attacco di spoofing blind così era un attacco quantomeno raffinato. Invece il fatto di cambiare indirizzo e mandare pacchetti a valanga è più banale, è intelligente cambiare l'indirizzo e mandare pacchetti a valanga. Nella pratica in realtà poi nelle reti, diciamo, nostre moderne non funziona più neanche tanto fatto così, perché la maggior parte dei provider ormai da 10 anni sostanzialmente controllano cosa esce, quindi non è che te ti metti l'indirizzo e te ne vai, perché il pacchetto, se non ha l'indirizzo dell'interfaccia, cioè non ha gli indirizzi che secondo loro sono giusti per poter uscire, e non ti fanno uscire, a meno di errori di configurazione. Però ci sono delle direttive date ai provider di mettere queste regole sulle proprie macchine. Quindi diciamo l'applicabilità di queste cose qui su rete geografica, cioè, è limitata. Su rete locale in realtà è ancora fattibile.
Però gli attacchi fatti da Anonymous durante la manifestazione del 14 dicembre a Roma erano fatti con IP spuffati.
Basta che trovi qualcuno te lo fa fare.
Anche perché molto spesso tu non te ne accorgi, perché per esempio dico una sciocchezza, no? Dal mio computer di casa, per esempio, no? Quindi, sto comunque dietro un router, per esempio, voglio mandare un pacchetto spuffato, quindi magari io ce l'ho imposto anche che c'ho l'IP sorgente finto, il pacchetto viene inviato, però in realtà te non lo sai, ma il router ti ha cambiato l'indirizzo di sorgente e quindi in realtà tu lo stai mandando col tuo reale indirizzo IP sorgente. Per esempio, per dirne una, quindi magari vi pure vedere, diciamo, riguardo questo attacco poi quanto effettivamente era spuffato e quanto no, perché magari ad un certo punto di routing, per esempio gli SP, magari vede che sta venendo da te o comunque in qualche modo riesce di cambiare l'indirizzo IP e quindi poi alla fine arriva un altro indirizzo IP, non quello che tu magari avevi impostato, per dirne una, per esempio, insomma.
Quindi ci si avere il source map, se no il router non ti cambia.
Sì, anche sì, assolutamente sì.
Ma no, solo con il source map.
Sì, 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 no, per questo sì, sì, perché questo poi dipende anche poi da come è stato fatto l'attacco, quindi mo non lo so poi se effettivamente quelli là di Anonymous.
No, no, te lo dico.
Ah, è così. Ah, erano quindi, ma cioè erano, tu sei sicuro che erano veramente, cioè che sono arrivati veramente spuffati?
Sì. Okay. C'è un report tecnico in giro su internet che dice sta cosa, poi non lo so.
No, per questo bisogna anche vedere su. Bisogna vedere chi ha ricevuto poi effettivamente che c'è l'obbligo se sono veramente così spuffati.
Secondo me basta che trovi delle connessioni che te lo fanno fare. Esatto. Cioè non è detto che funzioni, diciamo, rispetto a che ne so, anche solo 10 anni fa, dove probabilmente nessuno ci pensava, cioè oggi è più complicato.
Sì, oggi è più complicato.
Vabbè, è intelligente anche farlo, cioè nel senso che cioè, se devi mandare della roba, cioè piuttosto di fare modello Anonymous al primo giro di arresti in America, che la gente sostanzialmente è stata arrestata perché usava lì l'OI da casa, lasciava lì a nastro per 3 giorni ad ossare.
Scusami, io ho detto ultimamente che hanno fatto due tipi di attacchi che con il DNS spoofing, una cosa del genere.
Ci hanno fatto anche la mesa autistici.
Ah. Sì, è simile, cioè molto
praticamente fai delle richieste con l'indirizzo nostro a tanti open DNS in giro e quelli ti rispondono tutti a botta e ci hanno seduto.
Io
ci hanno seduto
sia più fattibile.
Ma un ragazzetto in chat, perché uno mi ricordo che gli aveva detto:
però
ma tanto non è vero che
lo puoi fare perché sai a chi devi chiedere.
Io avevo capito che loro praticamente, cioè che quella roba lì l'avevano fatta, ci sono un tot di router sparpagliati, non mi ricordo che cazzo di macchina, però avevano un problema sull'interfaccia di configurazione, per cui li riuscivi a bucare e la richiesta la facevi fare a loro. E quindi li facevi direttamente da lì, cioè loro facevi fare tante richieste a loro come se l'avessimo fatte noi da autistici, a noi ci arrivava tutta sta roba che ci saturava la banda di gruppo.
Come la stessa attacca che ha fatto Spam House, giusto?
Non lo so,
no, Spamhouse mi sa che ha fatto.
Come Spamhouse ha le risorse per sbattersene in cazzo, gli ha detto semplice tutti.
Spamhouse mi ha fatto DNS, Viro, come si chiama, hanno chiesto, scupando l'indirizzo sorgente, hanno chiesto delle informazioni al DNS.
Hanno creato traffico di 7 giga per secondo.
Aspetta, ha tanti DNS ben pompati, io ho chiesto con l'indirizzo suo scupato. DNS rispondeva con delle informazioni pubbliche che si potevano chiedere, rispondeva a lui. Solo che beh, DNS, tipo tutto DNS, o comunque DNS.
No, beh, tu basta che trovi qualche DNS sparso in rete, tipo in Giappone, Cina.
No, ma
Cina tanto no.
Ma sai che lo faceva comunque con le informazioni. Con le informazioni che effettivamente ti deve rispondere, cioè nel senso comunque informazioni su un film, comunque richieste. Richieste valide, insomma, già richieste valide,
però
con il disoccupato DNS tutti non c'ha connessione, quindi prende e risponde, perché comunque le informazioni disponibili al pubblico e devono essere disponibili al pubblico, quindi forse solo che stanno bei colpettoni, perché DNS è importante con tante richieste. Niente rete limiting,
perché appunto è una cosa come la dell'UDP e che non ha tutte le difficoltà del TCP. Cioè effettivamente gli cambi di indirizzo, mandi roba a seconda del protocollo che c'è costruito sopra, i pacchetti non ti aspetti che tornino indietro qualcosa. E questo è più manipolabile. Una cosa che si può manipolare un sacco, ci giocavamo prima, sono i telefoni VoIP in struttura aziendale. Cioè un sacco di aziende hanno i telefoni, ormai la telefonia VoIP, no? Perché è più facile da gestire.
Cisco di solito, sono telefoni
un po' tutti. C'è un sacco di gente che utilizza Asterisk, dove lavoro io utilizzo Asterisk a bestia per fare. E in realtà, proprio per comodità, tu questo tipo di. Diciamo che le soluzioni a tutta questa roba, vabbè, sui numeri di sequenza i sistemi operativi moderni cercano di, diciamo, randomizzare il numero di sequenza, quindi non riesci più a indovinare i sequence number. Diciamo, tendenzialmente non ci si fa, poi puoi intortarti i ragionamenti su se veramente il numero è veramente randomizzato, cioè se è veramente random il numero che tiri fuori, però complica veramente tantissimo la cosa, non è realistico. Però invece questa, diciamo in una diciamo per provare a attualizzare queste cose, a parte questa del DNS spoof, queste cose qua, in un ambito tipo aziendale di una grossa LAN con tanti telefoni, tendenzialmente quasi di solito, raramente per il VoIP si utilizza il TCP, si preferisce.
Un pacchetto ogni tanto
che un pacchetto volante, non è che volete fare di DDoS, l'ho capito.
Sto aspettando la parola,
non lo facciamo.
e molto più spesso si lascia l'UDP perché comunque è meno sbattimento per tutti, no? Nel senso che se io sul VoIP ci metto, che ne so, il TLS per renderlo sicuro, poi le SRTP sopra e poi non funziona più un cazzo il VoIP, tutti si lamentano che non sentono bene e allora uno di solito lascia tutto così com'è e via. E questo però in un ambito aziendale apre la possibilità di fare un sacco di cose. Le provavamo prima l'altra sera con lui, poi non c'è riuscito a definire nulla per farlo vedere perché c'è un sonno sostanzialmente. Però senz'altro si può fare ad esempio delle cose tipo se te sei registrato su un centralino, ti posso togliere dalla registrazione del centralino e non farti più ricevere le chiamate. Tu non te ne accorgi perché le puoi fare lo stesso ma non le ricevi più. Poi si può fare su questo, una volta che ti ho deregistrato dal centralino posso registrarti il mio telefono al posto del tuo. Quindi tu non ti accorgi sempre di un cazzo, però quando chiamano te in realtà rispondo io. Cioè sono tutte cose che in una realtà aziendale così si possono fare applicando queste robe qua. E questa cosa qui ad esempio è un esempio di un altro concetto che era l'ultimo che si voleva dire che è difficile, che è l'hijacking. Cioè adesso che questo qua sarebbe questo esempio qua ultimo del dirottare una telefonata di uno su un telefono mio, è un esempio di hijacking di una connessione. In questo caso stiamo parlando di una connessione a un livello più alto rispetto a quello di cui abbiamo parlato adesso, perché è fatta tutta a livello applicativo. Però l'idea di base per capire la terminologia di hijacking è appunto che io prendo la connessione, in qualche modo la desinco, in questo caso non lo faccio applicato a TCP IP, lo faccio applicato a un telefono, quindi lo desinco, lo elimino la sua registrazione, metto la sua e faccio arrivare a me quello che dovrebbe arrivare a lui. In realtà la termine hijacking per me è anche un po' un mistero come lo usiamo spesso, perché anche ad esempio il session hijacking delle sessioni quelli di Facebook si dice hijacking, ma io non ho capito bene per quale motivo si chiama così. Cioè il fatto di se te sei su una volta Facebook, prima che si fissa si deve mettere la HTTPS, no? Però era tutto in chiaro. Okay, e tu quando ti autenticavi sostanzialmente ti dava questo session ID. Se io vedo il session ID di Facebook, sì, no? Facilmente lo posso fare la connessione al posto tuo. È perché non mi torna questa cosa, perché cosa ho rigirato? Cioè nel senso poteva essere allora
ti stai rigirando anche a te, anche a me, tu ti puoi mettere però non
che saresti sbagliato, cioè
non è che lo sposti però ti aggancia,
non stai spostando però ti lo stai sbagliando,
esatto. Come valido, sì, sì. Cioè questa cosa qui all'inizio era valida, questo è valida,
sì.
Questa sessione lì non è che tu sei sbuffato,
hai ragione,
e tu lo senti, l'hai sequestrato,
ah ok, sì,
forse in quel senso, questo è
però così funziona entrambi, funziona. La cosa bella è che non
sì, esatto, esatto.
Sì, l'altro non se ne accorge nemmeno. Ma come anche per il telefono, l'altro non se ne accorge nemmeno.
Io comunque l'ho visto in app impersonation nella sicurezza, in ambito della sicurezza ho visto a volte il termine.
La terminologia.
Non ricordo in inglese come era, però di impersonare qualcun altro, cioè non era solo quindi un altro.
Sì, sì. Non lo so, la terminologia è contorta, però le cose che di solito si parla di più sono queste. C'era un tool figo, sempre ai tempi quando il mondo era semplice, e si chiamava Ant, che faceva l'hijacking di sessioni Telnet. E quello era bello, era solo che Telnet ora non si usa così poco, cioè nel senso sì, magari lo utilizzi qualche volta per andare su Intersisco, cioè poca roba, io non lo uso mai Telnet, cioè, ormai c'è tutto interfaccia web e SSH, e quindi però... E su queste altre connessioni, ecco, l'hijacking ha meno senso. Così. E boh, basta, adesso vi devo raccontare. Basta, cosa l'abbiamo fatto?
Attacco, allora dobbiamo fare l'attacco.
Di dos!
Allora facciamo di dos!
Io vabbè non rispondo.
Intanto vabbè. E questo era
quanto. Io volevo aggiungere, secondo me il firewall cinese, caso fosse qualcuno interessato, uno dei sistemi che usa per interrompere le connessioni è spuffare pacchetti reset, cioè ti fa arrivare un pacchetto reset che sembra arrivare dalla persona con cui sta parlando, ma in realtà te lo mandano loro, e tu, il tuo computer ci crede e quindi sei tu che ti interrompi la connessione, mentre l'altro legittimo destinatario non ha... cioè la connessione viene interrotta soltanto perché ti viene
lo fai con TCP kill la suite quella di Sniff, se l'hai fatto, get install di Sniff, c'ha un programma si chiama TCP kill che fa quello, è un demone, sta lì e resetta bestia, cioè prende come parametro le una roba tipo TCP dump, quindi te li puoi dare un'espressione che descrive che cosa vuoi resettare, lui tutto quello che vede passare di quella roba lì inizia a mandare reset,
è brutto, sì. Però un RST, cioè non fai sì. Full reset, cioè non
tenta
c'è
di indovinare il numero di sequenza, lo deve vederlo, chiaramente devi stare in un posizionamento sì. Però in questo caso di Sniff in realtà funziona bene per fare questo, perché diciamo tutti che ti dà c'è anche ARP spoof, quindi puoi fare prima ti giri che questi sì, diventi te. A quel punto vedi tutto il traffico. Esatto, fai un man in the middle, eccetera.
Ma il pacchetto reset, c'è un sequenza
d'ambra. Sì, infatti lo devi tirare a indovinare a bestia. Lui prova quello, cioè lui tenta di arrivare prima, no? Infatti gli puoi dare anche il valore di nice, dici quanti ne mandi di prova a culo. Tanto basta che ne piglia uno. Lui te ne manda 200 con il reset, con tutti i sequenza d'ambra che tira a indovinare, uno di quelli funziona di solito.
E comunque, nel senso, nel caso del firewall cinese, il firewall cinese non è periferico, cioè non è a confine, è
di tramite,
è provinciale, perché cioè, loro sanno che dove è, cioè il tuo gateway che ti fa sì. Questa cosa qui, non è il...
Anche in quel caso, sei tu il gateway, perché te facendo la tu sei diventato il gateway.
No, ma loro sapevano non hanno di fare.
Sì, lo so, però lei era per spiegare la cosa. Cioè, come potrebbe farlo?
Lui la connessione è venuta.
Ma quello scalate il complotto! Sono qui! Sono fra noi! E la sala malocchio!
E allora adesso andiamo a vedere.
Andiamo a tossare loro.
Vai.
Andiamo a tossare. Fantastico seminario di un
Però se ci si diverte,
la tastiera.